Buongiorno a tutti. Prima della predicazione volevo pregare insieme a voi, chiedendo al Signore la guida sia per le parole che ho messo nel mio cuore e anche per ognuno di noi, affinché questa parola possa essere una parola di una crescita spirituale. Dio Padre Eterno, Principe della Pace, Signore dei Signori, vogliamo a Te ringraziarti e lodarti anche questo momento, Signore, di ascolto della Tua Parola. Grazie Padre perché per mezzo del Tuo figliolo, Signore, possiamo avere questo accesso diretto a Te. Grazie per lo Spirito Santo che è Lui che ci convince di peccato, di giustizia, di giudizio, Signore. Grazie per questa opera meravigliosa, Signore, che hai messo nei nostri cuori, che oggi possiamo essere uniti ad ascoltare, Signore, quello che Tu hai da dirci anche questa mattina. Ti prego, Padre, per le parole che verranno dette. Ti prego, Signore, affinché sia la Tua parola, Signore, non le mie parole, ma la Tua parola che possa dimorare nei nostri cuori. Ti prego e ti chiedo tutto questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Il tema di stamattina si parlerà della nascita. Però pensavo proprio stamattina, vedendo anche la piccola Emma tra di noi, che penso che la nascita sia una cosa proprio meravigliosa, un dono di Dio meraviglioso che a ciascuno di noi abbiamo ricevuto, perché siamo nati, siamo qui. Però penso che anche la nuova nascita sia una cosa meravigliosa. E ieri con alcuni fratelli abbiamo assistito a un battesimo, anzi a tre persone che sono state battezzate. E proprio possiamo dire che questa opera del Signore è così meravigliosa che ci dà la possibilità di rinascere nello Spirito, rinascere per essere figli di Dio e rinascere per vivere come figli di Dio in una chiesa di Dio e adorando il nostro Dio. Questo mi veniva proprio in mente questa mattina, e vi porto i saluti del fratello Ron che ci ha invitato a questo battesimo del suo figlio William e altre due persone. Quindi è stato bello anche partecipare a questo evento. Allora, entrando nel nostro discorso di predicazione, come sapete abbiamo iniziato un ciclo di predicazioni col titolo Non un bimbo qualunque. Egli è l'Emmanuel, Dio con noi, è stato il titolo della prima predicazione. Invece il titolo della predicazione per questa mattina è, come vedete nel programma, Principe di Pace. Quindi, non un bimbo qualunque, egli è il Principe di Pace. Allora vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel libro dell'Isaia, capitolo 9, scusate, versetto 1 al 6, che il fratello Fabio leggerà per noi.
Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue, saranno date alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Perché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Questo brano certamente si presta a diverse esposizioni tematiche, ma noi vogliamo soffermarci appunto su questi due ultimi versetti, il 5 e 6, e ovviamente nel tema, cioè il principe di pace. Questa mattina vorrei suddividere in due sottotitoli. Il primo, un principe manifestato fin dall'inizio. Secondo punto, soltanto il vero principe può donare la vera pace. Allora, in questi versetti che abbiamo letto, abbiamo delle benevole promesse in favore di quelli che si attendono alla legge e alla testimonianza. Ovviamente sono versetti di speranza, di luce, che seguono però la descrizione di un periodo di difficoltà, di oscurità e di angoscia dovuta all'invasione della Siria a causa del giudizio di Dio. Questo possiamo leggere in Isaia capitolo 7, dall'1 al 7. Le persone che un tempo vivevano nelle tenebre vedranno una grande luce e gioiranno come al momento del raccolto o di vittoria, abbiamo visto al versetto 2 del capitolo che abbiamo letto. Alcuni studiosi pensano che Isaia si riferisca alla fine dei tempi, ma altri studiosi rigettano questa interpretazione perché Isaia sta parlando di un regno futuro ed eterno. Isaia, ispirato dallo Spirito Santo, vede in Gesù, al presente, cioè un bimbo, un bambino, ci è nato, un strumento in cui Dio si serve per conferire al popolo la salvezza e la pace. Isaia annuncia la venuta di Gesù, il quale attuerà pienamente il progetto di Dio. Un commentatore scrive queste parole. Queste cose avrebbero avuto pieno adempimento quando il nostro Signore Gesù sarebbe apparso come profeta per predicare l'Evangelo nel paese di Zabulon e Neftali e nella Galilea dei Gentili. Questo possiamo vedere nel libro di Matteo, l'Evangelo di Matteo capitolo 4, versetto 13 a 16. Quindi possiamo dire che quando l'Evangelo arriva in un certo posto o in una certa anima, arriva la luce splendente che continuerà a brillare sempre di più. Quando giunge con la sua luce, la sua potenza, l'Evangelo porta con sé la gioia e coloro che lo ricevono davvero si rallegrano e continueranno a rallegrarsi. La storia di tutte queste benedizioni che abbiamo letto nel versetto dall'1 al 4 non sarà un uomo famoso, un eroe spettacolare, un superman, ma un bambino, un figlio, ci dice il testo. Quindi il modo in cui Dio opererà sarà attraverso l'arrivo di un bambino, e non un bambino qualunque, ma un principe di pace, Gesù Cristo. Quindi vediamo al primo punto un principe manifestato fin dall'inizio. Per iniziare possiamo dire che l'appellativo principe è usato nell'Antico Testamento per indicare un ufficiale sia politico o militare, Giudici 5:15. Così anche i funzionari religiosi sono indicati con la stessa parola, come per esempio i capi delle famiglie sacerdotali, Esra 8:24, e i capi delle tribù di Israele, gli anziani sul popolo, come anche la leadership civile, come il governatore in una città o un distretto. Ovviamente tutti questi principi sono soltanto uomini preposti da Dio per portare avanti il progetto di salvezza fino all'arrivo del vero principe. Ovviamente il termine principe è ancora in uso, anche se meno comunemente. Il concetto originale del principe come termine generico, cioè nel senso di colui che eccelle. Ad esempio, un famoso avvocato può essere chiamato principe del foro. O poi, molti di noi conosciamo il principe dei predicatori, pure. Poi ci sono anche altri principi che fanno notizia. Per esempio, in queste ultime settimane, è stata diffusa un'immagine tanto tenera quanto inedita. Il principe Carlo in versione nonno, con il suo piccolo Lois. Un giornale dice che non si era mai visto un ritratto così familiare del principe ereditario con un nipote. Certamente questa mattina noi non vogliamo parlare di certi principi, ma vogliamo confermare che Gesù Cristo è il principe manifestato fin dall'inizio. Infatti nel prologo all'Evangelo di Giovanni, se vediamo le prime parole, Giovanni richiama proprio alla Genesi dicendo che nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Quindi il figlio era sempre con il padre nello spirito, Dio Onnipotente. È proprio lui che si incarna e abita tra di noi, ci dirà anche Giovanni 1,14. Il Padre ha creato il mondo mediante il suo Figlio, ci dice Ebrei 1,2. Insomma, tutta la scrittura dichiara che la parola di Dio, fatta di carne, era presente alla creazione del mondo. Però quando Isaia dice un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, profetizzò le cose che sarebbero state compiute dal Messia. L'Emmanuel, quel figlio di Dio che sarebbe nato da una vergine, secondo quanto già detto da Isaia 7,14, in Isaia 7,14, e del quale parlò in modo profetico del suo ministero, come se la cosa si fosse già realizzata. Questo uso del tempo al passato ci è nato non dipende soltanto dal fatto che l'evento era certo e che il profeta era sicuro come se la cosa fosse già avvenuta, ma anche del fatto che già prima della sua incarnazione il popolo di Dio traeva grande vantaggio e beneficio dalla sua opera in ragione della promessa di una progenie da donna, cioè Genesi 3,15. Quindi possiamo dire che fin dalla creazione del mondo, Cristo è l'agnello immolato ed è quel fanciullo nato e figlio che ci è stato dato. Possiamo vedere anche in Apocalisse 13,8. Un bambino ci è nato. Isaia parla appunto di quella nascita del bambino come se fosse già venuta, ma la profezia, come sappiamo, risale circa 700 anni prima della sua nascita. Però Isaia sta enfatizzando la nascita del bambino che nascerà dal popolo di Israele, dalla tribù di Giuda, dalla casa di Davide. Dunque la liberazione che porta gioia al popolo di Dio non è qualcosa di vano, di vago, fuori dal tempo e delle storie. La sua nascita è nella storia, su questa terra, in un tempo definito e in un luogo preciso. Il bambino è stato donato. Sempre nel versetto 5 dice che un figlio ci è stato dato. Questo indica che è un dono di grazia di Dio agli uomini. Dio ha inviato Gesù agli uomini. Pertanto, l'incarnazione di Gesù non è una coincidenza o una dispensazione frutto di un imprevisto da parte di Dio. Assolutamente no. La sua incarnazione è stata concepita insieme alla Trinità prima della creazione del mondo. Vediamo anche questo in Giovanni 3,16, Giovanni 4,34 e altri versetti. Quindi Gesù non è solo però il figlio di Dio, egli è anche il figlio di Davide. E in lui entrambe nature, sia quella divina che quella umana, sono presenti e distinte. Infatti, ci è nato, si riferisce alla natura umana di Gesù. Ci è stato dato, si riferisce alla natura divina di Gesù. Chiediamoci però, perché Dio si è incarnato per venire proprio a noi uomini peccatori? Possiamo dire perché la distanza era troppo grande tra il nostro peccato e la sua purezza. Ovviamente per amore dei peccatori, per salvarli dai loro peccati, secondo il suo piano, come ci dice anche in Romani 5,8 e prima Timoteo 1,15. Giovanni Calvino dice che era massimamente utile che il nostro futuro Redentore fosse vero Dio e vero uomo, perché doveva sconfiggere la morte. E chi avrebbe potuto riuscirci se non colui che è la vita stessa? Doveva vincere il peccato. E chi avrebbe potuto farlo se non colui che è la giustizia? Toccava a lui distruggere le potenze del mondo e dell'aria. E chi avrebbe potuto ottenere questa vittoria se non colui che è potenza superiore ad ogni autorità? Dove risiedono la vita, la giustizia, l'impero del cielo, se non in Dio soltanto? È lui dunque che per la sua infinita clemenza si è fatto nostro Redentore nella persona del suo Figlio unigenito per poterci riscattare. Quindi, colui che doveva essere il nostro mediatore doveva necessariamente essere vero Dio e vero uomo. E la Bibbia ci parla proprio chiaramente di queste due verità, la natura umana e divina di Gesù, fianco a fianco, unite e distinte, unite e non confuse. Possiamo vedere soltanto due esempi della duplice natura nella vita di Gesù. In Matteo 17, per esempio, che chiederei al fratello Fabio di leggere, in Matteo 17, dove l'umanità di Cristo è vista nel suo pagamento delle tasse e la sua divinità nel fatto che ha ottenuto i soldi per il pagamento attraverso il miracolo di lui compiuto. 17, 24-27.
Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le didramme? Egli rispose: sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse: i figli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno sapere, prendilo e dallo loro per me e per te.
Okay. Poi anche in Luca 8 vediamo l'umanità di Gesù quando dorme sulla barca e la sua divinità quando si sveglia e calma la tempesta. Luca, versetto da 22 al 25.
Un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Mentre navigavano, egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi ne erano in pericolo. I discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi periamo. Ma egli, destatosi, gridò al vento e ai flutti, che si calmarono e si fece bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: Chi è mai costui che comanda anche i venti all'acqua e gli ubbidiscono?
Grazie. Poi anche questa mattina possiamo dire che queste due nature erano presenti. Gesù è stato invitato a un matrimonio e lui compie un miracolo trasformando questo l'acqua in vino. Anche l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 3 a 4, dichiara le due nature presenti in Gesù. Lui dice così: riguardo al figlio suo, nato dalle stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dei morti. Cari fratelli, sorelle, amici, Gesù Cristo è il bimbo che ci è nato, è il figlio che ci è stato dato, ma è allo stesso tempo l'antico dei giorni, di giorni come dice Daniele 7,22, che riempie ovviamente lo spazio. Egli da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, ci dice 1 Corinzi 1,30. Perché nel progetto eterno di Dio Padre era necessario che qualcuno pagasse il prezzo della redenzione. E questo prezzo ovviamente era impossibile per qualsiasi uomo sulla terra. Perché le nostre iniquità avevano gettato una nube tra lui e noi, impedendoci di giungere a lui, allontanandoci completamente dal regno dei cieli, non poteva esserci di conseguenza alcun altro modo di riconciliarci che non venisse da lui stesso, dice sempre Giovanni Calvino. Soltanto Gesù, vero Dio e vero uomo, è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Egli è il solo Dio uomo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per i peccatori. Gesù è il principe manifestato fin dal principio. Egli però non è rimasto un bambino il quale è sempre sulla culla. Non è un bambino qualunque, è il principe di pace. Colui che oggi, anche a te caro amico, amica, ragazzi, oggi si chiama a ravvedimento. Egli, cioè Gesù, che cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini, è stato mandato per occupare il nostro cuore, il tuo cuore. Lui è il figlio di Dio promesso per la redenzione. Affidati a Lui e solo in Lui puoi trovare quella pace che stai cercando da sempre. Così vogliamo vedere il secondo punto. Soltanto il vero principe può dare la vera pace. Da quale pace stiamo parlando? Comunemente quando si parla di pace siamo portati a pensare quasi sempre una pace orizzontale, cioè tra i popoli, tra le razze, tra le classi sociali, le religioni. Infatti anche nell'Antico Testamento il termine pace, cioè shalom, ha diversi significati, come per esempio completezza, benessere, sicurezza, salvezza, salute, prosperità, tranquillità, appagamento, assenza di paura. Infine, troviamo anche la pace come assenza di guerra, quindi anche tra l'uomo e Dio. Però è risaputo che la Sacra Scrittura ci insegna che la prima e più essenziale pace è quella verticale, tra il cielo e la terra, tra Dio e l'umanità, perché tutti quanti siamo per natura peccatori e nemici di Dio. È importante renderci conto però di questa situazione, che l'uomo naturale non ha pace con Dio. A causa del peccato dei progenitori Adamo ed Eva, tutti quanti siamo peccatori e nemici di Dio. Quindi per essere riconciliati con Dio avremo bisogno di credere in Gesù, di credere nella dottrina dell'incarnazione del Dio che si fa uomo, l'Emmanuel. Infatti la sua nascita è rivelata anche ai pastori con l'annuncio pace in terra agli uomini che Dio gradisce, o che Dio ama, dice la versione della Bibbia della Gioia. Quindi possiamo dire che questo bambino che ci è nato, Gesù, governa il mondo ed è la pace personificata, capace di dare pace e permettere al peccatore di avere pace con Dio. Questo pace con Dio, c'è anche un bellissimo libro di Billy Graham, questo libro classico che possiamo anche attingere per la lettura, pace con Dio. Quindi Gesù Cristo è il consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, mediante il quale Dio realizzerà la pace, il diritto e la giustizia. Solo Cristo ci può dare la pace con Dio e la pace di Dio. Solo Cristo spezza il yogo del peccato ed è venuto per darci una vita abbondante, dice Giovanni 10,10. Solo Cristo ha parole di vita eterna, Giovanni 6,63. E poi c'è Isaia, al capitolo 11, versetto 6 a 9, prolungando ulteriore verità profetica che dice: un ramo uscirà dal tronco di Isaia, cioè Gesù Cristo, e sarà lui a stabilire la pace, porterà prosperità, benedizione e libertà dell'oppressione. Gesù ci dà la pace che questo mondo non dà, dice Giovanni 14,27. Porterà i credenti del nuovo patto la vera pace, la pace con Dio, la pace di Dio e la pace tra gli uomini, la pace con Dio. Grazie alla morte e alla risurrezione di Gesù, il peccatore ha veduto che crede in lui è riconciliato con Dio. Infatti abbiamo visto qualche settimana scorsa giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, Romani 5,1. Poi la pace di Dio. La pace interiore è possibile soltanto se abbiamo la pace con Dio. E poi la pace di Dio tra gli uomini. C'è un testo che ci spiega questo concetto, Efesini capitolo 2, versetto dal 13 al 18. Ma non leggo tutto, ho sintetizzato in questo modo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Quindi Gesù non è un bimbo qualunque, ma è il principe di pace. E non solo il principe di pace, ma il consigliere ammirabile, il Dio potente, il Padre eterno, colui che è Dio potente e anche è un fanciullo che ci è nato. Dal piccolo giorno, come abbiamo detto, diventa alto quanto un palmo. Nasco in questo mondo, dice Giovanni 1,14, è stato dato gratuitamente per essere tutto ciò che la nostra condizione richiede in questo stato di depravazione. Cristo ci è nato ed è stato dato a noi uomini. Il fatto che Cristo ci sia nato e ci sia stato donato è il grande fondamento delle nostre speranze e la fonte delle nostre gioie anche nei tempi peggiori di sofferenze e paure. Penso che ognuno di noi ha questi momenti, questi giorni di sofferenze e paure. Cari fratelli, sorelle, amici, siamo consapevoli però che nessuno può vivere in pace fino a quando non è riconciliato con Dio. Per essere riconciliati con Dio, Gesù morì sulla croce ed ora Egli è alla destra del Padre per conservare quella pace per te, per me. Gesù non è rimasto nella tomba però. ma quando risorse dai morti, lui portò la vera pace. Infatti, quando Gesù venne e si presentò in mezzo ai discepoli, disse loro: pace a voi. Giovanni 20:19. Questo è il motivo per cui Gesù venne sulla terra, per portare pace alla travagliata e timorosa umanità. Gesù ha reso possibile la pace per me e per te mediante il suo sangue, perché mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, dice Romani 5:10. Caro amico, amica, ragazzi, siete in pace con Dio? Se non hai ancora sperimentato quella pace, inizia a riconoscere il tuo stato di peccato. Se riconosci i peccatori malvagi e bisognosi della grazia di Dio, è il primo passo necessario che ci mette per fede nella via che ci fa comparire al Padre giustificati e accettati, cioè riappacificati con Dio. Credi nell'opera meravigliosa che Gesù compì nella croce, poiché la morte di Cristo è l'unica via che ci può giustificare col Padre e anche ci può riconciliare col Padre e con gli altri. Al versetto 6, il profeta Isaia però parla di una pace senza fine. Il testo dice: è una pace senza fine al trono di Davide e al suo trono per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Notate, è scritto senza fine e da ora e per sempre. Quindi è un regno eterno. Il governo di Gesù quindi non avrà fine in termini di tempo. Egli è Dio uno con il Padre dall'eternità e per l'eternità. Egli è l'autore di vita e felicità eterna per il suo popolo e quindi è padre di una benedetta eternità nei suoi confronti. È stato padre fin dall'eternità della grande opera di redenzione che aveva sempre a cuore. Il regno del Messia però non sarà un regno dittatoriale o tirannico come molti regimi dittatoriali e religiosi anche del nostro tempo. Il regno del Messia governa per mezzo dell'amore nel cuore degli uomini, di modo che dovunque giungerà il suo dominio, lì vi sarà pace. E la pace aumenterà ovviamente le pari a pari con il suo governo. Più siamo soggetti a Cristo, più siamo sereni e al sicuro. Chiediamoci allora, siamo sottomessi a Cristo? Dipendiamo soltanto da Lui? Confidiamo nelle sue promesse? Cari fratelli e amici, confidiamo nelle promesse di Dio, perché Lui non ha respinto l'antica promessa a Davide. Infatti, era stato in precedenza promesso che il trono di Davide sarebbe durato per sempre. Questo in 2 Samuele, versetto 7, dal 12 al 16. Quindi questo bambino non sarà un re tra i re di Israele, tra il popolo, piuttosto sarà il re definitivo, il re del suo popolo, il re di tutti i re, il Signore dei Signori. L'ultima parte del versetto 6 dice: questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Quindi per allontanare ogni dubbio su questi argomenti che abbiamo anche detto, il profeta evidenzia che la fonte ultima di questi grandi avvenimenti, il realizzatore è il Signore degli eserciti. Lo zelo del Signore è la potente espressione dell'amore e la determinazione che fa parte della sua natura, la determinazione a rispettare le sue promesse e parti. Dio è zelante nel raggiungere i suoi scopi. Lo zelo del Signore degli eserciti supererà tutte le opposizioni. Quindi, gli ascoltatori di Isaia, e anche noi oggi, potevano loro, e possiamo anche noi, essere assolutamente sicuri che il Dio Onnipotente, Sovrano, Altissimo, sta dietro la realizzazione di questo meraviglioso progetto. In conclusione, possiamo constatare che questi versetti sono molto incoraggianti anche per le nostre vite oggi. Infatti Dio Onnipotente può cambiare le circostanze. Lui può trasformare le tenebre in luce, l'angoscia in gioia, la guerra in pace. Se stiamo vivendo un brutto periodo, o quando lo vivremo, ricordiamoci che Dio può trasformare le situazioni, le circostanze. Solo Dio è fedele alle sue promesse. Dio aveva promesso a Davide che avrebbe avuto un figlio sul suo trono e che avrebbe detto stabile per sempre il suo trono. E così è stato, perché Gesù è venuto e verrà di nuovo per ristabilire definitivamente il suo regno. Davanti a un Dio così grande e meraviglioso, non possiamo mai perdere la speranza. La promessa di Dio che attraverso Gesù Cristo porta la pace e la giustizia in questo mondo è anche un messaggio incoraggiante che dovremo condividere oggi con i nostri amici, i nostri familiari. Perché la situazione dell'uomo che è lontano di Dio è oscura e senza speranza. Così come sotto ai tempi di Isaia, così anche oggi. La buona notizia dell'Evangelo offre liberazione e pace. Lo scopo dell'Evangelo della grazia che lo accompagna è quello di spezzare il giogo del peccato e di Satana, di rimuovere il peso delle colpe e della corruzione e di liberarci dal bastone degli oppressori, di modo che possiamo essere trasportati nella libertà della gloria dei figli di Dio. Quindi, il bambino nato, il figlio che ci è stato dato, non è un bimbo qualunque. Egli è il principe della pace, un principe annunciato fin dall'inizio. Egli non è solo colui che crea con la sua potente parola, ma è colui che si rivela potentemente nella vita degli uomini e sarà ancora la sua parola a rendere possibile la redenzione e la salvezza. Solo Cristo è il vero principe che può donare la vera pace. Quella pace che si manifesta nella capacità di rapportarci in modo corretto con Dio, con noi stessi e con il mondo in senso ampio, in tutte le sfere. Cari fratelli, sorelle, amici, anche nei tempi peggiori, il popolo di Dio è sempre un stimolo nel quale trovare vero conforto, vera pace, Gesù Cristo. Solo Cristo è la luce gloriosa che porrà fine all'oscurità. Quindi i giusti vedranno una grande luce che sarà di sollievo in mezzo a tutte le distrette. Così sia per ciascuno di noi.